Tolgo il
ecco,
tono.
Io pensavo oggi di concludere, anche perché appunto poi inizia luglio, luglio-agosto sospendiamo, ecco, anche se io sarò qui, però è tradizione che prendiamo una pausa dagli studi biblici. E allora, l'altra volta, se ricordate, abbiamo letto proprio le ultime righe del libro del profeta Gioele, che sono importanti. Ribadiamo anche questa cosa che ce la siamo detti tante volte, che i testi antichi non sono come i testi moderni, non sono come, prendiamo questa Bibbia, con una copertina con su scritto la Bibbia, con una quarta di copertina che ti dice che libro è, con un indice che ti dice, che ti indica appunto che cosa contiene questo libro. I libri antichi, proprio perché il supporto, chiamiamolo cartaceo, era papiro, poi pergamena, ma insomma era costosissimo, cioè un libro valeva come un appartamento a Lugano, per darvi l'idea, cioè era una cosa costosissima, l'avevano in pochissimi, erano nelle corti del re, gli scribi, che è difficile che uno personalmente avesse un libro, perché erano rotoli, chiaramente non erano volumi come questi, erano rotoli che per scriverli ci voleva tanto tempo, e poi perché anche il supporto era costoso. Allora, come facevano le persone che poi leggevano questo rotolo a orientarsi? C'è questo, chiamiamolo, dispositivo di cornice, cioè la cornice, l'inizio e la fine di un testo sono importantissimi, perché l'inizio ti dà in breve l'indice, dalle prime parole tu capisci di che cosa parlerà poi quel testo, e la fine sono appunto le parole che tu ti porti a casa. È come appunto quando vai a teatro e si chiude il sipario, e certo che hai in mente tutta la rappresentazione, tutto il libro, ma soprattutto ti rimangono in testa le ultime parole che hai ascoltato. Non è solo questo la cornice, gli esperti dicono che è come la pelle umana, cioè ci sono dei punti più sensibili. Allora, di sicuro l'inizio e la fine di un libro, però a volte chi scrive dice delle cose che, per esempio nel Vangelo di Marco, a un certo punto fa un discorso un po' strano, un discorso escatologico degli ultimi tempi, e poi dice che il lettore capisca, cioè si rivolge. Non è Gesù che lo dice, perché Gesù parlava, non è che scriveva, non è che... E invece Marco, che riporta il discorso di Gesù, a un certo punto, come se capisse che quel discorso poteva essere frainteso, perché è un discorso sugli ultimi tempi, e allora apre una parentesi. Infatti nelle nostre traduzioni di solito è tra parentesi o tra due lineette, per dire è qualcosa che si inserisce, si incunea nel discorso, ecco. Anche quello è un elemento di cornice, cioè di... dove la comunicazione tra l'autore e chi legge si fa più intensa. Però di solito i momenti più importanti sono l'inizio e la fine di un racconto.
Daniele dice anche, il che lei intenda, non so, il che
sì.
Lei capisce.
Che è, sì, sì, Daniele, anche lì. Anche vedi, lì. Anche lì è un discorso che rischia di essere frainteso, e quindi l'autore ti mette, è un come si dice in italiano, mi ricordo, caveat si dice in latino, un'attenzione, cioè fa attenzione, perché qui c'è qualcosa che è, ecco. Allora, come aveva concluso, riprendiamolo velocemente, vi ricordate, dal 18, l'ultimo paragrafo, chiamiamolo così. Quel giorno le montagne stilleranno mosto, il latte scorrerà dai colli e l'acqua fluirà da tutti i ruscelli di Giuda. Quindi, l'ultima immagine è un'immagine, lo diremmo, da terra promessa, col latte che scorre, con l'acqua che fluirà da tutti i ruscelli di Giuda, da questi wadi, dove, che di solito invece ristagna poco tempo nella stagione invernale, quando piove, ma poi si seccano e sono come dei sentieri, e il mosto, ne aveva già parlato appunto, adesso in termini positivi, ecco, come un'abbondanza. Dalla casa del Signore sgorgerà una fonte che irrigherà la valle di Sittim, al di là della valle di Sittim, che è una valle, insomma, ma è l'idea che appunto che dal Tempio, perché la casa del Signore è il Tempio, ecco, uscirà un'acqua. Tra l'altro c'è un manoscritto di questo testo, che sapete che come si fa a ricostruire un testo? È una cosa impressionante, cioè perché noi leggiamo questo, ci fidiamo del risultato finale, ma per esempio su Gioele ci sono, hanno trovato, che ne so io, faccio un esempio, 4-5 manoscritti a mano, antichi, non antichissimi, perché noi abbiamo le copie delle copie, abbiamo perso gli originali, sono passati tantissimo tempo, di nessun libro biblico abbiamo l'originale. Abbiamo le copie delle copie che sono stati ricopiati dagli scribi. Ecco, però magari ne abbiamo
Ma quello che è
tanti.
stato trovato a Qumran,
Anche
quelle
lì
sono copie di
è
copie di quelle.
certo, perché appunto, e tra l'altro diverse, magari per esempio lì a Qumran è stato trovato tanti libri, ma soprattutto Isaia, quasi completo, ecco, e se tu confronti quel rotolo di Isaia che hanno trovato a Qumran con altri, che sono stati trovati da altre parti, ecco, vedi che ci sono delle differenze, non sono proprio uguali. Grosso modo sì, ma ci sono delle varianti. Allora, quegli studiosi che hanno il compito di fare questo compito certosino, si chiamano, che fanno la critica testuale, si chiama così, insomma, ecco, devono valutare qual è il più antico, devono valutare, per esempio, non so, se tu vedi una frase un po' difficile e vedi che un altro rotolo l'ha resa un po' più facile, allora lì lo scriba avrà detto: ma qui non si capisce, è meglio cambiare. Cioè, ci sono dei criteri per capire se è più attendibile un testo rispetto a un altro. Tutto questo discorso è complicato, chiusa parentesi, ma per dirvi che in uno dei rotoli c'è scritto che. Al versetto 18, che dalla casa del Signore sgorgerà una fonte d'acqua viva, aggiunto acqua viva, capite? Non è solo una fonte, come dire, come un ruscello normale. Pensate intorno a questo tema dell'acqua e dell'acqua viva, come ci sia stato lungo tutta la Bibbia una grossa riflessione, fino soprattutto. Avete in mente il dialogo tra Gesù e la donna di Samaria, l'acqua viva, cioè quell'acqua per cui tu non hai più bisogno poi di tornare al pozzo ogni giorno, attingere, ecco, cioè qualcosa, questo tema della sete poi tra l'altro è un tema grandissimo, perché noi siamo persone sono assetate di vita, non a caso Gesù, muore dicendo ho sete. Ho sete, e ha sete di cose, dell'acqua viva, dello spirito, di quell'acqua che sgorgerà dal suo fianco, dice Giovanni, interessante. Dal fianco aperto di Gesù sgorgano acqua e sangue. Ecco, che uno dice, ma insomma adesso i medici devono capire cos'era quest'acqua. Ma no, non è quello il problema, non c'era lì il fotografo che voleva dire cos'è uscito dal fianco, ma dire è lì, è lui la fonte dell'acqua viva. Capite la lettura cristiana anche di questo testo, no? Che dice, bene, con Gesù negli ultimi tempi, ecco, dalla casa del Signore, il corpo di Gesù è il tempio del Signore, sgorgerà acqua viva. E poi il versetto 19, l'Egitto sarà desolato, Edom diventerà uno squallido deserto a causa della violenza fatta ai figli di Giuda e del sangue innocente sparso sulla loro terra. Allora, abbiamo detto appunto che qui queste nazioni straniere, però interessante perché vedete, Gioele, lo vedremo subito dopo, non è stato uno che ha fotografato un determinato momento storico, dove c'era, che ne so, come nemico Babilonia. No, lui parlava, vi ricordate, delle locuste, faceva un'immagine un po'. Però qui cita come due nemici storici, però perché questi due? L'Egitto, che è sempre stato, come dire, la grande potenza, ed è bellissimo che nel Vangelo dell'infanzia di Matteo l'Egitto diventa chi ospita Gesù e lo salva da Erode, dalla famosa strage degli innocenti. Però fino a lì l'Egitto era il nemico esterno. Edom è il nome di Esaù. Gli Edomiti erano il popolo vicino ed erano i discendenti di Esaù, il fratello gemello di Giacobbe. Cioè per dire, attenzione, che a volte il nemico è quello che ti sembra lontano, potente, oppressore, come l'Egitto. Perché nel racconto biblico, ripeto, fino al Vangelo dell'infanzia, l'Egitto è sempre, come dire, il negativo, quello che appunto ha schiavizzato il popolo. Ancora adesso in ebraico, per dire che c'è un buio, noi diciamo buio pesto, non si vede niente, loro dicono Choshek Mitzrayim, c'è un buio d'Egitto, perché lì nell'Egitto abbiamo sperimentato la tenebra, l'oppressione, ecco. Però a volte il nemico è tuo fratello, è come Edom per Giacobbe. Allora capite che dietro questa immagine molto semplice, sta parlando dei nemici, Gioele dice: sì, ma come ti poni nei confronti dell'altro? Ti rendi conto che a volte il nemico ha la fattezza dell'oppressore da cui ti devi difendere, e a volte è il tuo fratello gemello con cui sei chiamato quasi a specchiarti? Comunque qui si dice appunto, che cosa l'avevamo detto l'altra volta, c'è un rovescianamento delle sorti. Come prima è stato Israele a subire una situazione di desolazione, così adesso è l'Egitto che sarà desolato. È questo tema della desolazione fortissimo in Sofonia, che è un altro dei dodici, se poi al primo ma non ci perdiamo via, se no. Ma Giuda sarà abitata per sempre e Gerusalemme di età in età. Quindi una visione appunto di riscatto, non più desolata, abitata per sempre, vedete? Poi c'è: io vendicherò il loro sangue, ci ritorneremo ancora, ma già l'abbiamo accennato su questa traduzione che non funziona, perché, la dico subito, perché per noi vendetta è un farsi giustizia da sé. Cioè, tu mi hai fatto delle cose, io te la faccio pagare. È un atteggiamento da giustizieri mossi da un'emotività, da una rabbia che dici: non aspettiamo il giudice, ci penso io. Mentre qui è nakam, in ebraico, vuol dire, come dire, è qualcosa di legale. Non sei tu che ti fai giustizia, ma casomai è qualcuno che in base alla legge e secondo le procedure regolari interviene a operare giustizia. Allora capite che noi leggiamo vendetta, dovremmo tradurlo: io farò giustizia per il loro sangue che hanno sparso, quello che non ho ancora, su cui non ho ancora fatto giustizia, qui dice ancora vendicato. E il Signore dimorerà in Sion. L'ultima parola che noi ascoltiamo di questo spettacolo, come se fossimo teatro, è: il Signore dimorerà, dimorerà. Il Tempio non è più il luogo dei sacrifici, ma è il luogo della presenza del Signore. Cioè, chiaro, una presenza che non lo blocca. La famosa preghiera di Salomone dice: come fa il Tempio a contenere Dio che è più grande? Neanche i cieli dei cieli potrebbero contenere la presenza di Dio. Ma tu, Dio, quando noi siamo in questo luogo, ascolta le nostre preghiere. Cioè, il Tempio è pensato da Salomone non come la gabbia di Dio, è qui e non è altrove, ma come il luogo di comunicazione. Quando noi siamo qui, tu ascolta le nostre preghiere. Qui però, vedete, non si parla né dei sacrifici né di preghiere, ma di una presenza. Appunto, vi dicevo che questo dimora, il verbo shakan, poi diventerà nell'ebraico post-biblico, non si usa nella Bibbia il sostantivo shekinah, che vuol dire proprio appunto la presenza di Dio. Allora, questa è l'immagine di finale di un libro che ha avuto il coraggio dell'autocritica, che lo ripeterò fino alla noia, noi non siamo capaci, e invece la Bibbia ci insegna a dire: guarda che tu che sei portato a vedere il male negli altri, nei tuoi nemici, devi prima vedere il male che è in te. Difatti, vi ricordate, il giorno del Signore è innanzitutto un giorno di giudizio per Giuda, per Israele. Voi che siete il mio popolo, ma guarda cosa state combinando. Poi, certo, quel giorno di giudizio diventa anche un giorno di invito alla conversione. Se ti penti, allora io non solo ristabilirò il patto che avevo con te, ma addirittura ti darò un'abbondanza di spirito, il famoso testo dove giovani e anziani, schiavi e liberi, uomini e donne, tutti sono investiti dallo spirito. E poi però, ecco, c'è quest'altro giudizio che riguarda anche le nazioni, che riguarda appunto, proprio perché il giudizio è per tutti. Non è che c'è un trattamento di serie A per Israele o un trattamento di serie B per gli altri, no? Su questo ce lo siamo detti tante volte. Cioè, l'elezione di Israele non è per merito, perché è più bravo degli altri popoli. Deuteronomio dice: ma voi non siete nessuno, siete il più piccolo dei popoli, ma solo perché vi ho amati. Non è merito tuo, è il Signore che ti ha scelto. E l'elezione non vuol dire scelgo te al posto degli altri, come farebbe, come si dice in italiano, un patrigno, una matrigna, uno che ha dei figli propri e poi dei figli acquisiti, ama più gli uni che gli altri. No, scelgo te in nome di tutti, come per Abramo. In te saranno benedette tutte le famiglie dei popoli, se no non è più un Dio universale, capite? Se no è un Dio settario, è il Dio solo di un gruppo umano. Cioè, capite allora che intesa in questi termini, l'elezione è una responsabilità, è una responsabilità grossa, perché tu non devi pensare solo a te stesso, mi difendo, devi essere segno di benedizione per tutti. Questo è un grosso problema per Israele, per la Chiesa, perché invece noi, tutti, siamo tentati ad essere autoreferenziali. Io difendo la mia parte. E invece, come capite, il compito che Dio dà a quelli che lui sceglie è di dire: vai oltre il tuo io, i tuoi interessi o personali o comunitari, perché tu hai un compito da assolvere che riguarda tutti i miei figli. Ma ci torniamo. Allora, come concludiamo un libro così? Vi ricordate che eravamo partiti dicendo: questo libretto è all'interno di una collezione di 12 profeti, i cosiddetti 12 profeti minori, minori perché sono brevi, ma non perché sono di minor valore, che chiaramente hanno una loro autonomia. Difatti nella Bibbia li troviamo con il loro nome, non è che hanno tolto Gioele, Osea, Amos, Abdia, Giona, eccetera, fino a Malachia, che è l'ultimo, no? Tra l'altro è proprio l'ultimo con cui si conclude il canone cristiano del Primo Testamento, perché sapete che il canone ebraico non ha gli ebrei, i profeti per ultimi, ma ha gli scritti sapienziali. Il canone ebraico finisce con Seconda Cronache, è bellissimo. Lo leggiamo velocemente, Seconda Cronaca, l'ultimo versetto, per capire come finisce un libro. Dovete andare indietro rispetto alle nostre Bibbie. Allora, Giobbe, Proverbi, Salmi, no, perché qui c'era diviso giusto. Dovete andare dopo Seconda Re, Prima Cronache, 36, Seconda Cronache, Esdra e Neemia. Ok, no. L'ultimo capitolo di Seconda Cronache, sì. il capitolo 36, il versetto 23, così è il famoso editto di Ciro. Ciro, che era il re dei persiani, quelli che hanno sostituito i babilonesi, che ha, se i babilonesi con Nabucodonosor aveva, come dire, portato in esilio, non tutto Israele, ma una parte, Ciro che viene visto quasi come un messia, così viene inteso. Cosa dice Ciro, re di Persia, l'ultimo versetto? Il Signore Dio dei cieli mi ha dato tutti i regni della terra e gli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme, il Tempio, che si trova in Giuda. Questa è poi la descrizione che troveremo in Esdra e Neemia. Chiunque fra voi è del suo popolo, sia il Signore il suo Dio con lui e parta. Questa è l'ultima parola. Cioè, questo è un libro che ti dice: tu sei sempre in stato di esodo, tu sei sempre in esilio e devi essere pronto col bastone in mano, con i sandali, come dice Esodo prima di partire, devi essere pronto per partire. C'è una bellissima definizione della Bibbia, data, ma ce la siamo già detta tante volte, da un poeta, Heine, tedesco, che dice: la Bibbia è la patria portatile. Tu non hai una patria, ma la tua patria è in questa parola, che è portatile, perché tu sei in cammino, perché tu devi sempre partire. Questa è l'ultima parola che chiude il canone ebraico. Noi abbiamo gli stessi libri, ma li abbiamo disposti diversamente. Gli ultimi sono i profeti e noi abbiamo appunto Malachia. Interessante, andiamo a leggere l'ultimo verso, prima di Matteo, la pagina prima di Matteo 1, l'ultima con cui finisce il Primo Testamento, e capite anche perché i cristiani hanno assemblato i testi diversamente, perché qui dice, versetto, l'ultimo paragrafo, versetto 4, ricordatevi della legge, la legge, la Torah, di Mosè, mio servo, al quale io diedi sull'Oreb, o Sinai, lo stesso, leggi e precetti per tutto Israele. Quindi, cosa ti devi portare a casa alla fine di tutto questo racconto? Se hai letto tutto il Primo Testamento, ricordati della Torah, delle parole fondamentali. Ecco, io vi mando il profeta Elia. Elia, che era stato rapito in un carro di fuoco, vi ricordate, quasi assunto in cielo, diremmo noi, come Gesù, e che deve tornare, appunto. L'attesa messianica era l'attesa che prima arrivasse Elia e annunciasse il Messia. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, grande tema di tutti i 12 profeti, e dopo ci ritorniamo. Prima, vedete, che con cui si conclude il canone cristiano. Il giorno grande e terribile, positivo e negativo, di salvezza ma anche di giudizio. Egli, il profeta Elia, volgerà il cuore dei padri verso i figli, quindi l'antico verso il futuro, e il cuore dei figli verso i padri, il presente verso il passato. Interessante. Perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio. È chiaro che i cristiani hanno detto, qua si annunzia Elia, tu giri la pagina e c'è Giovanni il Battista che è identificato da Gesù come è lui, quell'Elia che deve tornare, che annunzia questa riconciliazione, questa armonia, volgere il cuore dei padri verso i figli, la novità, è quello che Matteo, che è proprio il primo Vangelo, dirà. Cosa vuol dire essere dei cristiani? Vuol dire dei discepoli del regno? Vuol dire essere come degli scribi sapienti, degli economi che hanno un tesoro da cui estraggono cose vecchie e cose nuove. I giovani e gli anziani si volgono il cuore, si ritrovano. Interessante, vedete, questo è il dispositivo di cornice. Come finisce un libro? Non solo come finisce un libro, ma come finisce una collezione di libri? Per i cristiani tutto il Primo Testamento finisce con questa frase, che fa da ponte all'ingresso di Gesù. Per gli ebrei finisce con Seconda Cronache, siamo sempre in condizione di esodo, siamo pellegrini sulla terra, non siamo stanziali, siamo arrivati, abbiamo conquistato la terra. La terra promessa rimane sempre promessa, rimane sempre davanti, non qualcosa che tu conquisti. Questo è interessante. Ma torniamo ai 12 profeti. Allora, vi dicevo, questo Gioele è un capitolo dei 12 profeti, di cui appunto l'ultimo è Malachia, abbiamo letto questo. Che hanno la loro identità, hanno mantenuto il nome, ma, come dire, l'editore finale, chiamiamolo così, si dice anche per i libri moderni, si dice che tu, se uno deve mettere assieme diversi scritti, fa l'editing di un testo. Chi ha stabilito questa collezione? Li ha raggruppati come 12 capitoli di un singolo libretto, ecco, che... Cosa hanno in comune? Perché li ha messi assieme? Ecco, adesso scopriamo le carte almeno l'ultimo giorno. Li ha messi assieme perché dentro questi scritti, di cui ne abbiamo letto solo uno, quindi capisco che per voi non è semplicissimo, fidatevi, poi andatevi a leggere anche gli altri 11 per capire, ecco. Però se vi fidate io provo a dirvi quello che ho capito. Questi 12 scritti piccoli, questi profeti, ci offrono quella che si chiama una teologia della storia, cioè una interpretazione dal punto di vista di Dio della storia. La storia la puoi interpretare in tanti modi, per esempio, tutti questi catastrofi dove i nemici arrivano e hanno... Gioele. Sono entrati, hanno scavalcato le mura, sono entrati nelle case, sono come le cavallette. Uno può dire, certo, Israele è piccolissimo, aveva di fronte tutte le superpotenze, per cui faccio una lettura laica senza bisogno di tirare in ballo Dio dicendo è normale che la politica sia così, il lupo mangia l'agnello, chi è più grosso e più forte si impossessa dei beni, giusto. È legittima una lettura così, ma i profeti dicono sì, ma io dietro questi fatti ci vedo lo zampino di Dio, vedo che all'opera nella storia c'è anche Dio, sì, ma come opera? Allora, perché dico questo? Perché questi 12 profeti offrono anche, affrontano un periodo ampio. Pensate che appunto da Osea e Amos, che sono i più antichi, agli ultimi, si va dal 750 avanti Cristo, quando ancora c'era Israele al nord e Giuda al sud, e poi il primo a cadere è stato il nord, assalito dagli Assiri che li hanno deportati, poi il sud con Nabucodonosor, i Babilonesi, l'esilio. Si va dal 750 al 350, 400 anni. Mentre tutti gli altri profeti, Isaia, per esempio, anche Isaia c'è un periodo ampio, perché noi chiamiamo Isaia quello che è anche la scuola di Isaia, potremmo dire, perché sapete, adesso non scandalizzatevi, ma non c'è il signor Isaia come c'è la signora Anna Maria, una delle due, che ha una vita che nasce, vive e poi finisce, perché siamo mortali tutti, lo sappiamo. E c'è stato il signor Isaia, ma poi ci sono stati dei discepoli della scuola di Isaia, perché se leggete tra le righe con attenzione il testo del profeta Isaia, vi accorgete che si parlano di periodi storici molto differenti, di 200 anni tra il primo Isaia e l'ultimo suo discepolo. Mentre, per esempio, Geremia capisce che la sua vicenda abbraccia 40 anni, 40 anni, non di più. Ezechiele, un poco più di 20 anni, questi 400. Cioè, dopo i grandi profeti, come se ci si fosse detti, per capire l'operato di Dio nella storia, bisogna un po' guardarlo sui tempi lunghi, bisogna, come dire, avere uno sguardo ampio, perché se noi guardiamo il singolo avvenimento, lo fraintendiamo. Pensate adesso, c'è una guerra, c'è un terremoto, cioè noi subito diciamo, ecco il segno della fine. Calma, sai quanti terremoti ci sono stati nella storia? Sai quante guerre ci sono state in questi? Tu hai bisogno, come dire, di uno sguardo ampio. Noi siamo spesso schiacciati sul presente. Questi 12 profeti ci insegnano a dire, guarda, amplia lo sguardo, amplia la prospettiva, prima cosa. Secondo, perché ho scelto Gioele? Perché di questo percorso Gioele è un po' la sintesi, è un po' la sintesi, è quello che, la dico, poi non arrabbiatevi, è quasi una parola difficile, quasi una bestemmia. Questo libro è, direbbero i critici letterali, una misanabim, traduciamolo, è un racconto speculare, cioè ci sono alcuni, è un racconto nel racconto, facciamo un esempio semplice. Vangelo di Luca, bello, bello, bello. A un certo punto, siamo già alla fine, Luca 24, c'è il famoso racconto di Gesù risorto con i due discepoli di Emmaus che tornano a casa disperati. Bene, quel racconto, se lo analizziamo, non è adesso il caso, recupera tanti aspetti del Vangelo di Luca. È come se fosse un cameo, se fosse, come dire, un frammento capace di dire il tutto. Ecco, Gioele all'interno dei 12 profeti è quello che ha provato a recuperare i vari modi di intendere il giorno del Signore, questo un po' l'abbiamo già detto ma adesso lo riprendo, ma da cosa lo capiamo che è un racconto speculare? Perché non dà nomi ai nemici, non dice sono gli Assiri, sono i Babilonesi, dice sono le locuste. Usa, come dire, è come se ci dicesse, certo, tu, Naum, hai visto negli Assiri delle persone disgraziate, o tu, Giona, i Niniviti, mamma mia, quelli assolutamente no. Ma guarda che non c'è solo Babilonia, la Siria, ma c'è, come dire, una situazione...
Ciao.
C'è una situazione che va oltre la particolarità storica. Per cui io uso l'immagine delle cavallette, delle locuste, per dire che c'è una situazione in cui viene desertificata la terra, in cui tu ti accorgi che il frutto delle tue azioni ha portato a una desolazione, il famoso termine che alla fine viene ricordato. E Rispetto all'uscita, perché gli altri dicono: bene, gli Assiri, i Babilonesi ci hanno distrutto tutto, cosa sarà la salvezza? Il ritorno dall'esilio. Ci hanno portati in esilio, la salvezza è il ritorno dall'esilio. E invece Gioele dice: no, la salvezza dobbiamo dipingerla anche in termini differenti, come una vita piena, una vita buona, il mosto, l'acqua, il latte. Capite che anche quando in Esodo si dice che voi camminate verso una terra dove scorre il latte e il miele. Non è che scorre il latte e il miele e uno dice così non vado alla Migros a comprare né latte né miele. Ma è un'immagine per dire una terra abbondante, una vita finalmente non stentata come quando eravamo schiavi in Egitto. Cioè, quando nella Bibbia, che è un libro che usa immagini sempre molto concrete, quando ci sono delle metafore, dei simboli, ecco, lì vuol dire che a quel punto si vuole andare oltre la situazione concreta, si vuole provare a parlare un linguaggio più universale, che lo capiamo anche noi. Se noi non sapessimo niente degli Assiri, uno dice: ah, gli Assiri, boh, sarà stato. Ma se noi sentiamo appunto cavallette che assalgono, cioè abbiamo in mente anche immagini che sono contemporanee, anche oggi, che non ci sono più negli Assiri, nei Babilonesi, negli eserciti di allora. Ecco. Allora. Da questi elementi capiamo che Gioele era un po' la sintesi, il racconto speculare di questo gruppo di 12 profeti che hanno questa intenzione appunto di provare a ragionare su una teologia della storia. Voi capite che è difficilissimo questo, anche per noi che leggiamo, perché teologia della storia, ripeto, diciamo in termini semplici, vuol dire che tu provi a leggere la storia cercando di cogliere come Dio è presente in quella storia, come la muove, e capite che è non solo difficile, ma anche molto ambiguo, perché puoi tirare Dio per la giacchetta e dire: quell'episodio l'ha voluto Dio. Pensate quante volte lo facciamo noi. È successo questo e quindi perché mi ha benedetto Dio o mi ha maledetto Dio per un mio peccato? Capite perché era importante vedere
O
400
perché
anni?
Dio permette
O
questo,
perché Dio
invece.
permette questo, ecco, cioè, no, è vero, cioè, a volte noi tiriamo in ballo Dio in buona fede, non è che lo facciamo magari ideologicamente, come se fossimo dei terroristi che usano la Bibbia per fare del male, però qui ti viene detto: aspetta, 400 anni, senti almeno 12 voci, cioè, questo come lo traduciamo per noi? Che il discernimento. Discernere vuol dire provare a cogliere come Dio è presente qui e ora, non in astratto, non nella mia anima, perché ognuno ha la sua storia con Dio, ha la sua spiritualità, il suo modo bellissimo e dovete coltivarlo, tenerlo caro, perché ognuno di noi è una persona importante, Ognuno di noi ha una parola, è una lettera, è una parola nella frase dell'umanità, è ognuno di noi. Se noi non fossimo nati, sarebbe mancato qualcosa. Quello è il livello personale, individuale, bellissimo. Ma c'è un livello storico di discernimento, come Dio qui e ora, non nel 1300 in Africa, ma qui a Lugano nel 2024, come Dio qui e ora è presente. Bene, quella è un'operazione comunitaria. Il discernimento è comunitario. Non sei tu col tuo pallino, io ho il pallino di quella cosa e l'altro ho il pallino dell'altra. E ognuno. Capite? Qui ti viene detto: attenzione, tu devi saper leggere i segni dei tempi, così li chiamerà Gesù, ma inserendoli in una storia molto più ampia, perché ti aiuta a non assolutizzare solo il tuo particolare, il tuo punto di vista, e devi provare a farlo comunitariamente, mettendo assieme sensibilità diverse, mettendo assieme chi tra i 12 profeti, leggete Nahum, dice: non c'è nessuna salvezza per gli Assiri, sono dei disgraziati, sono stati i nostri nemici, saranno sterminati. E arriva Giona, che anche lui la pensa così, ma Dio gli dice: no, invece loro sono proprio l'esempio della conversione, perché quando tu sei andato in giro per Ninive a dire: ancora 3 giorni e poi Ninive sarà distrutta, e io ci godo che voi sarete distrutti perché ci avete combinato di tutto, e Dio invece vede che si pentono, e appunto si prende cura di queste che invece agli occhi del suo profeta reticente che scappava erano solo nemici. Quindi è di questa teologia della storia, abbiamo ancora un po' di tempo, poco poco, ok, di questa teologia della storia È emerso innanzitutto come punto centrale il giorno del Signore. Allora, giorno del Signore, Yom Adonai, diciamo così, è il momento finale della storia, diremmo noi, che ha questo duplice aspetto di giudizio e di salvezza. È un giorno di verità, è un giorno in cui le nostre vite, le vite della storia, non solo individuali, capite? Perché non esiste solo il peccato personale, ci sono anche dei peccati strutturali che noi come civiltà abbiamo portato avanti. Perché magari noi siamo anche persone, io mi dico, no, io no, ma altri sono persone brave, sono persone che si muovono, e però Dio ci chiederà conto non solo delle nostre azioni, ma anche delle nostre omissioni, del nostro essere stati complici a volte di un sistema che affama, che uccide. Questo è veramente un problema, e noi l'abbiamo un po' espulso, questo tema del peccato strutturale.
Perché è troppo grande.
È troppo grande, ci spaventa. Allora, io non dico che lo risolviamo noi, perché appunto è troppo grande. Però dobbiamo farcene carico, anche banalmente. Nella preghiera, per cosa preghiamo? Preghiamo per noi? Perché abbiamo la salute? Va bene. Preghiamo per i nostri cari? Ma va benissimo. Preghiamo per la nostra chiesa? Ma va benissimo. Ma prega anche per questa situazione mondiale, che siamo ai piedi di un vulcano. Prega anche per chi appunto è lontanissimo da te, per sensibilità, per questi bambini che muoiono di fame o di guerra o di freddo. Pensate a quante vite sprecate, quanti Mozart, quanti Beethoven avrebbero potuto nascere, e noi con la nostra economia, magari non solo i soldati, magari anche in giacca e cravatta, con chi lavora in borsa, spostando i capitali da una parte e dall'altra, decreta che in quella nazione, ragazzi, non potete permettervi le medicine, quindi siete destinati a finire, o siete nel cuore più ricco della terra, in Congo, avete tutte le materie prime, ma siccome a noi servono per farci i telefonini, allora i bambini di quella terra devono passare la loro infanzia a cercare il coltan, che serve per fare il telefonino, che ho anch'io. Questo perché noi siamo complici, capite? Non perché siamo cattivi, perché noi complice vuol dire, perché siamo dentro appunto questo peccato strutturale, questo sistema. Vabbè, chiusa parentesi, se no diventa troppo. Ci ritorneremo, perché capite, sono temi grossi, cioè questi sono segni dei tempi. Che tempo stiamo vivendo ora? È un tempo di grande ingiustizia. Va bene, comunque, il giorno del Signore. Un altro tema grosso che abbiamo trovato è il tema della violenza, che ci ha lasciato un po', come dire, questo linguaggio forte di eserciti, di appunto. Allora, innanzitutto dobbiamo fare i conti con questo linguaggio. Non dobbiamo fare come uno dei primi cristiani, si chiama Marcione, dicendo: ma no, la violenza è solo del Primo Testamento, basta che noi eliminiamo il Primo Testamento, il Dio degli ebrei, andiamo al Dio di Gesù, lui era buono. Per fortuna la Chiesa ha respinto questa proposta, no? Perché poi Gesù ha vissuto all'interno di quel mondo. Un altro escamotage che è stato usato è quello un po' di allegorizzare. Allegoria in greco vuol dire tu leggi una cosa, ma in realtà dice altro. Allegorein vuol dire altro. Per esempio, facciamo un esempio facilissimo. Salmo 137, che è uno dei salmi belli, lungo i fiumi di Babilonia, sedevamo piangendo, avevamo peso. C'è anche la famosa poesia di Ungaretti o di Quasimodo, adesso mi viene un dubbio. E poi c'è anche lungo la canzone. Però quel famoso Salmo 137, sentite come finisce, versetto 8, no, da 7. Ricordati, Signore, dei figli di Edom, i vicini. Edom, Esaù, fratello di Giacobbe, che nel giorno di Gerusalemme dicevano spianatela, spianatela fin dalle fondamenta. Cioè, quando Nabucodonosor, le truppe babilonesi hanno distrutto Gerusalemme, loro erano felici, cioè, così fa fuori loro, e poi quando loro sono in esilio noi ci appropriamo della terra, noi siamo i vicini. Spianatela, spianatela. Queste l'ha sentita, vedete, più forte quasi degli altri nemici, perché si sono sentiti pugnalati alle spalle. Figlia di Babilonia, che devi essere distrutta, beato chi ti darà la retribuzione del male che ci hai fatto, beato chi afferrerà i tuoi bambini e li sbatterà contro la roccia. Finisce così, da panico. Allora, cosa hanno fatto le chiese? Qualcuno l'ha tolta, soprattutto una certa tradizione cattolica, non lo legge tutto il Salmo. Quest'ultimo versetto lo taglia. I famosi sono detti i salmi imprecatori, dove ci sono, noi diremmo, delle imprecazioni, qualcosa di insopportabile, non lo leggiamo. Che è una scelta liturgica, dico, la gente non capirebbe, rimarrebbe male, meglio che lo leggiamo fino al versetto 6, se ti dimentico e poi basta. Oppure si è data un'interpretazione allegorica. Per esempio si è detto, chi sono i bambini? Sono i pensieri malvagi appena nati, sono piccoli, tu li devi prendere subito, perché se li lasci maturare in te, poi ti portano a fare delle scelte sbagliate, li devi sbattere contro la roccia che è Cristo. Cioè i tuoi pensieri, le tue tentazioni, le tue disperazioni, bloccale fin da subito, non dargli corda, non fare in modo che poi non sei più in grado di governarli e... Bellissima, ma non è quello che dice il Salmo. Cioè, questo è un secondo livello di interpretazione, ma il primo livello è che la Bibbia comunque mette in scena un linguaggio violento. È un linguaggio violento perché, ce lo siamo detti anche questo tante volte, perché la violenza fa parte della nostra vita, perché anche noi pensiamo così a volte dei nemici, potessero... Cioè, la Bibbia ti fa da specchio anche alla tua umanità, che è questa. Certo, poi non ti fermi qui, certo, hai bisogno anche, come dire, di dire bene, cosa me ne faccio di questo sentimento purtroppo umano, ma che vedete 2000 anni dopo ci abita ancora, come lo elaboriamo? Però la Bibbia, come dire, ti obbliga, tu non puoi rimuovere, non puoi mettere la polvere sotto il tappeto, perché tu sei quest'uomo, tu sei questa donna, tu nutri questi sentimenti, li devi innanzitutto riconoscere per elaborarli, per superarli, ma il primo passo è li devi riconoscere. Io ne parlo, nessuna censura, nessuna rimozione. Certo, c'è un problema anche di vocabolario, l'abbiamo visto anche sull'ira, la traduzione sull'ira, sulla vendetta. Bisognerebbe parlare dell'ira di Dio, l'ira di Dio, un Dio che non tollera il male, un Dio che non è indifferente, certo, è delicato, però capite che fare una teologia della storia vuol dire non dire mettiamo una cornicetta religiosa ai fatti, per cui i fatti che mi piacciono li attribuisco a Dio, quelli che non mi piacciono li attribuisco all'avversario. Qui si entra in un lavoro anche di scavo, di discernimento, complesso. L'ultima cosa, poi vi lascio parlare se ci sono delle domande. Allora, in questo libro dei 12 c'è anche Amos, che è quello dopo Gioele. Andate a leggere, solo uno sarebbe da dire tanto, Amos 9:7. È una cosa bellissima, ma che ti scombussola tutte le carte. Amos 9:7. Sentite cosa dice il Signore a Israele. Non siete forse per me come i figli degli Etiopi? Gli Etiopi voleva dire Ic sunt leones, quelli proprio lontani. O figli di Israele? Dice il Signore, non ho forse condotto Israele fuori dal paese d'Egitto? Certo, bello. I Filistei, i nemici peggiori. Da Caftor e i Siri da Kir, cioè non c'è stato solo l'esodo di Israele dall'Egitto, ma c'è stato un esodo dei Filistei e un esodo dei Siri. Capite? Come si legge la storia? Se tu dici no, la storia, Israele è il popolo eletto, guardo solo lui ha avuto questo momento fondatore che è stato l'esodo, l'ha voluto Dio, ha sentito il suo grido, li ha liberati, bene. E Amos dice, sei proprio sicuro? Prova a leggere la storia col punto di vista degli altri. Guarda che anche gli altri hanno vissuto un esodo. Guardate, un testo così ti rimescola tutte le carte. Ti dice, ma qui come fa Dio? Perché Amos dice il Signore questo. Io, non il Dio dei Filistei ha fatto anche lui, si è impietosito dei suoi figli, è intervenuto. Il Dio dei Siriani, dei Siri, degli Assiri. Anche lui interviene, no, io. Questo ci dice anche la complessità del leggere la storia. Noi non possiamo leggere la storia a slogan, non possiamo, come dire, limitare l'azione di Dio ai nostri e gli altri no. Capite che ricchezza c'è dietro? Cosa vuol dire fare discernimento su come Dio è presente sulla... Per questo bisogna essere un gruppo, bisogna essere umili, bisogna spogliarci dei nostri pregiudizi, che li abbiamo tutti i nostri pregiudizi. Noi la realtà non la vediamo a occhio nudo, con i nostri occhiali, che mettono a fuoco alcuni aspetti e ne lasciano in ombra altri. E solo nel momento comunitario possiamo dirci, senza giudicarci, bello, quello che hai detto è bello, però attenzione, io ho fatto un'altra esperienza. Tu hai visto l'esodo di Israele, io ho visto anche l'esodo dei Filistei. Tu hai visto, come dire, il giudizio sulle nazioni. Sì, però la Bibbia ci insegna anche l'autocritica, il giudizio su di noi. Capite com'è impegnativo? La Bibbia è un libro impegnativo, non è un libro identitario. Che bello. Certo che la Bibbia anche ci consola, per fortuna. Certo che la Bibbia anche ci rafforza.
Dipende
nella nostra vita.
Leggi.
Dipende cosa leggi. Però il fatto, ecco, che, perché siamo tornati alla fine al termine di Gioele, anche se capisco che detta così funziona poco, avremmo dovuto leggerli tutti e 12. Ma perché siamo tornati a dire, guarda che il libro di Gioele è inserito in una collezione più ampia di 12? Perché appunto dipende cosa leggi. Fai una lettura ampia, non fermarti a quello che si dice in termini tecnici, il canone nel canone, il canone è la Bibbia, ma tu hai il tuo canone personale. Sì, mi piace la Bibbia, però a me piace soprattutto Ruth, bello, bellissimo, a me piace tantissimo Ruth, però Ruth è inserita in una collezione più ampia, la Bibbia è una biblioteca di libri. Allora, questi 12 profeti ci insegnano a dire, proviamo a interrogarci su come Dio agisce nella storia, proviamo a farlo in maniera comunitaria e proviamo anche ad andare oltre il nostro particolare, perché Gioele ha fatto questa operazione, ha provato a dire, non ti descrivo la situazione, gli assiri, i babilonesi, i persiani, i greci, i romani, Israele è stato attaccato da tutti, insomma, ma prova a dire, prova a esprimere in termini appunto universali cosa vuol dire muoversi in una storia complessa, una storia a volte conflittuale, dove tu sei tentato di portare Dio dalla tua parte, e Dio certo che viene anche dalla tua parte perché ti vuole bene, ma poi ti dice guarda che però per pentirti, guarda i Niniviti, che sono i tuoi nemici storici, loro sì si sono pentiti, guarda i Filistei, anche loro hanno fatto un'esperienza di esodo. A me questo sembra geniale, difficile, complesso, ma mi sembra geniale, soprattutto oggi in cui noi andiamo avanti a slogan, o sei di qua o sei di là, o sei filo russo o sei filo ucraino. La Bibbia ci insegna a non fermarsi a queste semplificazioni, ad avere uno sguardo in profondità. Siamo partiti con questa immagine dei profeti, vi ricordate? Abbiamo fatto una piccola introduzione sui profeti. Chi sono i profeti? Sono persone dagli occhi penetranti. Bisogna penetrare oltre la crosta, oltre la superficie per capire un po' di più, insomma, del nostro mondo. E qui ho fatto tardi. Finiamolo qua, dai.